coscienza 25/11/2024. A che punto siamo con la clonazione umana? Va bene le pecore, i topi, i cani e i cavalli, ma le persone, al di là della ancora tutta da vedere fattibilità, quali sono i limiti etici che dobbiamo darci? E quali sono pretestuosi? Chiara Lalli. Eve avrebbe quasi 22 anni, fin qui tutto bene, ma Eve esiste davvero? La sua nascita viene annunciata da Brigitte Boisselier in una conferenza stampa il 27 dicembre 2002. È la prima bambina clonata, non è incredibile, sì lo è, ma non ci siamo risparmiati lo scandalo e i commenti di tracotanza e di condanna della scienza e della genetica, che poco c'entravano con Boisselier e con Clonaid, l'azienda di base alle Bahamas specializzata in clonazione umana, o meglio, l'azienda autocertificatasi come specializzata in clonazione umana. Nel sito c'è ancora scritto che dopo Eve molte persone hanno avuto dei figli usando i loro servizi di clonazione. Chissà se qualcuno ci ha mai creduto davvero. Che fosse una bugia era facile da capire, anche senza i dettagli più lunari. Un gruppo di picchiatelli ufologici, noti come i Raveliani, che sembrano usciti da Star Trek e hanno le spalline imbottite, e una tizia che non ha mai pubblicato niente sulla clonazione né ha mai portato alcuna prova della presunta nascita per clonazione, che dicono di aver replicato geneticamente un essere umano. Cioè di aver preso una cellula già differenziata di un donatore della pelle o di qualsiasi parte del corpo, di avere inserito il suo nucleo in un ovocita cui era stato tolto il suo nucleo con le relative informazioni genetiche, e di aver poi usato una gestante per far nascere una copia geneticamente uguale al donatore, mentre ovviamente tutti noi siamo il risultato di due DNA, cioè di quelli dei nostri genitori. Questa storia è stata da poco raccontata da una docuserie Ravel, il profeta degli extraterrestri Netflix. La terza puntata è tutta dedicata a Boisselier e all'immaginaria Eve. Volete avere un figlio clonato? Vi servono $200,000 e molta, moltissima credulità. Non solo nelle capacità tecniche di Boisselier, ma pure nell'identificazione tra clonazione e una specie di vita eterna o di reincarnazione. Perché clonare qualcuno che è morto non lo farà tornare in vita? Sembra assurdo doverlo dire, ma spesso dietro alla richiesta di clonazione c'è proprio questa idea di riportare in vita qualcuno che è morto, vale anche per i cani o per i gatti, figuriamoci per un figlio o per un essere umano che abbiamo amato. E ognuno spende i soldi come vuole, ovviamente, ma nel migliore dei casi il risultato sarà una copia genetica del cane o del gatto morto e non certo il caro estinto riportato indietro dall'aldilà. E forse farebbe bene rileggere Pet Sematary di Stephen King, volendo restare nel dominio della letteratura. Quasi 30 anni fa, Ian Wilmut e il suo gruppo di ricercatori al Roslin Institute di Edimburgo avevano prelevato una cellula dalla ghiandola mammaria di una pecora adulta, avevano tolto il nucleo e lo avevano sostituito con quello di una cellula di un'altra pecora e poi l'embrione era stato trasferito in un'altra pecora ancora, una maternità surrogata ovina con l'embrione creato da un gamete di una donatrice, ma senza passare per il gamete maschile. Dolly aveva lo stesso DNA della pecora dalla quale era stata prelevata la cellula somatica differenziata. Era il 22 febbraio 1997 e la nascita di Dolly è paragonabile all'allunaggio o alla scoperta della penicillina. Da allora la tecnica è migliorata e moltissimi altri animali non umani sono stati clonati: cani, gatti, mufloni, tori, conigli, topi, cavalli, animali da allevamento o a rischio di estinzione. E poi le scimmie, che probabilmente fanno più impressione dei roditori e degli ovini e ci riportano alla spaventosa domanda, è possibile clonare un essere umano e quando succederà? Per ora sembra una prospettiva molto lontana perché ci sono troppe domande e troppi rischi, a parte i molti tentativi falliti dalla cellula prelevata alla nascita, ci sono le possibili maggiori anomalie genetiche e di sviluppo, i dubbi di un invecchiamento precoce, nasci vecchio come il tuo donatore, e una più alta mortalità. I possibili danni sono ancora tanti e seri e il passaggio dagli animali non umani a quelli umani sarebbe oggi ingiustificabile. E chissà, forse lo sarà per sempre. Ma visto che i confini tra la fantascienza e la scienza spesso evaporano così all'improvviso, è bene provare a rispondere in modo razionale e anche prima che sia davvero possibile ottenere qualcosa, anche se non sarà mai possibile. Perché molte delle domande e delle paure che riguardano la clonazione riproduttiva riguardano altre tecniche e altre possibilità. A norma di legge. L'articolo 13 della legge 40 del 2004 vieta gli interventi di clonazione mediante trasferimento di nucleo o di scissione precoce dell'embrione o di ectogenesi, sia a fini procreativi sia di ricerca. La legge sulle tecniche riproduttive ha vietato anche la sperimentazione sugli embrioni umani, la loro produzione per scopo di ricerca e perfino la fecondazione di un gamete umano con un gamete di specie diversa. Non è chiaro perché permetta di ricorrere alle tecniche riproduttive in generale, visto che anche la produzione di embrioni a scopo riproduttivo li condanna alla morte in moltissimi casi. Se quindi la premessa è quella di proteggere gli embrioni, la legge 40 fallisce nel suo intento e vieta, senza spiegare la differenza tra una cosa che posso fare e un'altra che invece è vietata. D'altra parte, in molti altri casi le ragioni per i divieti sono fantasiose e un po' romanzate. Per la clonazione riproduttiva basterebbe infatti dire che non è ancora abbastanza sicura e che i rischi sono così alti da sovrastare i possibili vantaggi e la libertà di farvi ricorso, libertà che dovrebbe essere la premessa e la cui limitazione dovremmo giustificare. In un disegno di legge del 1997 c'è in riassunto alcune di queste motivazioni un po' buffe e sono perfette per avvicinarci all'aspetto forse più interessante, la condanna morale più o meno assoluta della clonazione riproduttiva. Alcune ragioni per il divieto sarebbero la distruzione del diritto all'identità genetica, all'inviolabilità della individualità umana e allo stesso concetto di personalità umana, addirittura la clonazione dell'uomo ottimale, cioè la programmazione e la riproduzione totalitaria di esseri umani in serie, tutti superuomini o tutti servili, tutti fisicamente fortissimi ma stupidi o tutti superintelligenti, mediante, ad esempio, la trasformazione dei corpi ibernati di defunti particolarmente quotati in banche inesauribili di nuclei per la clonazione. Forse hanno letto troppi libri fantasy o non abbastanza. Poco dopo c'è forse il riassunto di quasi tutte queste condanne irrazionali e di questi anatemi, l'istintiva risposta morale contraria alla pratica della clonazione umana diviene in questo modo norma. La condanna morale. Quando nel 1978 è nata Louise Brown sembrava che il mondo stesse per finire, le reazioni e le condanne di allora per la prima bambina nata da tecniche riproduttive sono più o meno quello che oggi possiamo ascoltare o leggere contro la maternità surrogata o la clonazione riproduttiva. Con il passare degli anni quel modo di nascere è diventato familiare e le tecniche riproduttive, soprattutto quelle meno estreme, sono considerate moralmente accettabili. La legge italiana, sempre la legge 40, nella sua versione originaria vietava anche l'eterologa, cioè il ricorso a un gamete altrui in caso i vostri fossero danneggiati o assenti. Quindi figuriamoci se il dibattito sulla clonazione riproduttiva può essere razionale. La paura della tecnologia, il dominio della riproduzione e un istintivo sospetto per tutto quello che è nuovo causano spesso conseguenze fuori fuoco e divieti insensati. A volte si aggiungono la sciatteria e l'ignoranza. Se fossimo certi che nascere come Dolly fosse sicuro, cioè se fossimo in grado di eliminare i rischi, sarebbe ancora sensato considerare la clonazione riproduttiva immorale. E perché? Non potremmo considerarla come una tecnica riproduttiva? Le obiezioni sono più o meno sempre le solite: annientamento della identità e della libertà violata, la produzione di un esercito di Hitler e altri irrazionali e immotivati vaneggiamenti. Sono solo paure irragionevoli, cattivi argomenti causati dal sospetto un po' luddista e dalla scarsa familiarità. Tenderei a dire di sì, ma vediamone alcuni e ognuno poi deciderà per sé. Dio, Hitler e la natura. Il grande classico è il contro natura o artificiale, come se bastasse. A parte la difficoltà di definire cosa è naturale e cosa no, il problema principale è che anche i parti cesarei e tutta la medicina e un'infinità di cose che non ci verrebbe mai in mente di condannare sono innaturali. Come facciamo? Un cattivo argomento cugino del contro natura e il giocare a fare Dio è perfino più debole forse. Intanto ci sono le difficoltà di sapere quale sarebbe la volontà di Dio e quindi come sappiamo se stiamo interpretando e applicando la sua volontà oppure no. Poi qualcuno potrebbe contestare questo richiamo a un'autorità inesistente. Identità e libertà, decidere di far nascere qualcuno clonando una cellula somatica di qualcun altro sarebbe una violazione dell'identità personale e della libertà del nato. In entrambi i casi queste paure e questi cattivi argomenti sembrano nascere da una visione molto angusta e deterministica del DNA. Se avete lo stesso patrimonio genetico, siete uguali e avrete lo stesso destino. Ma la nostra identità è determinata da tantissimi fattori e avere lo stesso DNA non significa essere uguali. Basterebbe pensare ai gemelli monozigoti, che si troverebbero peraltro nella stessa situazione del clonato, tolta l'intenzione. Ma se siamo davvero convinti che condividere il patrimonio genetico sia così dannoso da suscitare scandalo morale e divieti, non sarebbe giusto provare almeno ad evitare la nascita dei gemelli? Qualcosa di simile vale per la libertà. Se decido quale DNA farti avere, ricordiamo che abbiamo escluso i danni clinici, quindi la scelta di replicare un gene difettoso o una patologia. Sto forse scrivendo per te il tuo futuro. La stessa obiezione viene sollevata riguardo alla manipolazione genetica positiva, cioè la possibilità di manipolare il DNA per scopi migliorativi e non solo terapeutici. Al di là della difficoltà di separare nettamente miglioria e terapia, ma se fossimo capaci di attribuire un talento musicale o matematico, staremmo calpestando la libertà del nascituro. Una volta nato, dotato senza fatica di capacità che altri ci mettono anni a costruire, potrebbe facilmente ignorarle e faticare moltissimo per imparare a costruire un tavolo. Non vale nemmeno agitarsi perché il clonato sarà condannato a ripetere la vita del donatore. Le radici della paura del fantasma del doppio e di Hitler sono simili alle due paure precedenti. Lo stesso DNA e quindi il destino già scritto, quello di essere una replica oppure la rievocazione di quell'esercito di Hitler messo in piedi grazie alla clonazione riproduttiva. Poi c'è chi richiama i diritti degli embrioni, che non sono prodotti e che non è giusto ucciderli. E questo potrebbe essere l'unico argomento considerabile, sebbene dovremmo poi prenderci tutte le conseguenze e quindi vietare tutte le tecniche riproduttive, gli aborti e la sperimentazione nel mondo, non solo in Italia. Insomma, l'unica obiezione alla clonazione riproduttiva a parità di rischi con gli altri modi di nascere è la sua inutilità. Certo, l'inutilità non è una giustificazione abbastanza forte per una condanna morale e per un divieto. Ma forse se capissimo meglio che cosa vuol dire clonare un essere umano, capiremmo che ci sono modi più semplici e meno costosi per avere un figlio.